La prima considerazione che io voglio fare la leggo proprio a quella domanda che abbiamo messo. Io ho messo come titolo la domanda: uomo, dove sei? Non Adamo, dove sei? E già questa considerazione è una considerazione indispensabile da farsi. Noi siamo troppo abituati, da una tradizione che sta dietro le spalle, a considerare questi capitoli della Genesi, questi primi tre capitoli, come i capitoli di Adamo. E Adamo è lontano da noi, è troppo lontano. Cercheremo magari anche di parlare di questo ipotetico Adamo. Chi è mai, secondo la scienza, potremo fare un cenno anche a questo problema. Però questo problema, tutto sommato, è marginale. Questo protagonista, il protagonista che la Bibbia ci presenta, non è questo tale Adamo, lontanissimo nel tempo e nello spazio magari. Se noi guardiamo con attenzione il testo biblico, non siamo legittimati a tradurre così. E giustamente la Bibbia, nella nuova versione, la versione della CEI, ha voluto evitare per sempre che si introduca questo nome Adamo. Perché in ebraico non c'è la parola Adamo. In ebraico c'è una parola che è frutto della fusione di due elementi. Un articolo, e in ebraico l'articolo è Ha, e un'altra parola, Adam. Adam è una parola che probabilmente si ricollega alla radice terra, alla radice anche al colore della terra dell'Oriente, un colore da fanghiglia, un colore rossastro. Quindi abbiamo semplicemente un articolo e un nome comune. E allora la traduzione più corretta è semplicemente l'uomo. Naturalmente questo l'uomo è agli occhi dell'autore una persona sola, un singolo. Ma questo singolo evidentemente è la tipizzazione di una condizione. In Adamo ci rispecchiamo tutti. Ecco allora che quell'uomo non ha un nome, Adamo. Egli si chiama l'uomo per eccellenza. E io direi che lo potremmo scrivere con la U maiuscola. Dobbiamo anche qui richiamare quella fulgidissima e tanto ripetuta dichiarazione di Pascal. Adamo è mio padre, sono io ed è mio figlio. E questo filo ininterrotto genealogico, laddove sulla faccia della terra appare l'umanità, là abbiamo questo Adam. E allora voi vedete che questa storia non è una storia così lontana, che riguarda un personaggio assolutamente remoto e alla fine collegato a noi per un filo così esile e alla fine anche forse non così rilevante. Si tratta invece di noi. La questione è nostra. Il protagonista è quel primo uomo e quell'ultimo uomo, così come quando avviene sulla scena di un teatro che appare sì un personaggio, il quale magari ha nome e cognome, però in realtà quel personaggio non ha volto, perché riflette migliaia e migliaia di altre persone e di situazioni. È suggestivo quel gesto che faceva il teatro greco, impedendo che gli attori fossero riconosciuti. Essi recitavano con la maschera, perché essi rappresentavano non il tale attore e non quel tale personaggio, essi rappresentavano continuamente questo eterno risplendere dell'uomo, questo eterno piangere e cadere dell'uomo. E allora noi ritorniamo ancora a ritrovare questo vero protagonista. Noi leggeremo una nostra autobiografia, non la biografia di un antico uomo, non un'archeobiografia, non una paleobiografia, ma avremo davanti a noi un attore che continuamente è sotto le nostre mani, perché sono le stesse nostre mani. Io a questo proposito vorrei ricordarvi, e anche qui non so se posso inserire o no le provocazioni, ma la lasciamo. Chissà mai che anche quelli che ascolteranno sentano questa provocazione, forse siano, magari si riferiscano a questo testo, che non è un testo né musicale, né pittorico, né poetico. Mi riferisco a un film. A un film che forse, chissà mai, arriverà magari anche qui al San Fedele, non lo so. È stato presentato quest'anno alla Mostra di Venezia. È un film ungherese. Il regista si chiama András Jálai. Il titolo è Annunciazione. Il punto di partenza, dalle notizie che io ho avuto, è un poema, un grande poema dal titolo emblematico La tragedia dell'uomo, un grande poema di un autore ungherese, un poema composto nel 1861, l'autore si chiama Imre Madach. Questo film è recitato tutto, e questo forse è un vero e proprio simbolo da decifrare probabilmente agli occhi del regista. È recitato tutto da bambini tra gli 8 e i 12 anni. Protagonista è naturalmente Adamo, chiamiamolo così, questo primo uomo, il quale è, dopo essere stato creato, uscito dalle mani di Dio, entrato nel mondo, è colpito una sera, dopo aver vissuto anche con la sua donna, è colpito una sera da un sonno profondissimo. E in questo sonno il tentatore gli fa vedere, quasi come in una specie di filmato continuo, tutto ciò che egli sarà. E pensiamo, egli, questo Adamo, generando, egli chi sarà? Sarà Milziade, sarà Tancredi, sarà Danton, sarà anche tutti i dittatori della storia. E in lui, nel suo seme, che è già nascosto tutta questa bava che viene disseminata sulla superficie della storia, questa bava di sangue. Ed allora questa tentazione è la tentazione più terribile, vedendo il prodotto che l'uomo farà. Egli è il responsabile di tutto questo. E quando egli si risveglia, il tentatore ha raggiunto veramente, Lucifero ha raggiunto veramente il suo scopo. Adamo decide di suicidarsi. Uccidendosi, finalmente libererà questa terra dalla miseria dell'uomo. E allora, prima di compiere questo gesto, egli guarda per l'ultima volta la sua donna. E guardando Eva, egli si accorge che Eva è già incinta. Ed allora, ed è questo il messaggio di speranza, forse per questo affidato ai bambini, ed è per questo che allora Adamo decide di vivere anche lui e di correre questo rischio della storia. Ora direi che nell'interno di questo film c'è un po' la parabola anche del libro della Genesi, di questi capitoli che noi leggeremo. È un po', direi, il messaggio sceneggiato, perché noi abbiamo nell'interno di queste pagine, e tra poco diremo come sono articolate queste pagine, abbiamo proprio entrambe le posizioni. Abbiamo l'uomo in tutta la sua terribile, sconfinata, sconcertante miseria. L'autore lo fa, lo esprime questo dato attraverso una serie di immagini che noi decifreremo. Sono immagini che purtroppo sono state così inflazionate, rese così banali, banalizzate, da diventare quasi come una specie di testo ironico. In realtà per quell'autore erano delle immagini particolarmente sanguinanti, particolarmente drammatiche. Era la distruzione che l'uomo continua sempre con questo fascino quasi a creare. Noi potremmo dire che da queste pagine emerge un uomo che è quello tante volte dipinto dalla Bibbia. Voi tutti, credo, la maggior parte di voi, siete reduci dalla lettura del Coelet che avete fatto con me. E avrete visto e ricorderete questa lettura dell'uomo così amara, così disperata. Proprio perché l'uomo non dà ragioni per essere soddisfatto di lui. Io vorrei adesso, attraverso la Bibbia, rileggervi, rifarvi il ritratto che noi poi ceselleremo quasi fin nei particolari col testo di Genesi 3, del capitolo 3 della Genesi, con la testimonianza di un autore al di sopra di ogni sospetto, un autore biblico ottimista, abbastanza sereno anzi, compassato, il quale vede il mondo soprattutto come un tessuto di armonie, un uomo che tutto sommato è più sul versante dell'illusione che non della delusione. Ebbene, questo autore è il Siracide. Ascoltiamo alcune battute del suo libro dal capitolo 40. È un ritratto dell'uomo. Vediamo se ci ritroviamo. Io penso che ci ritroviamo tutti e ritroviamo soprattutto la storia di secoli e secoli di umanità. una sorte penosa è disposta per ogni uomo. Un giogo pesante grava sui figli di Adamo, su tutta questa catena genealogica, dal giorno della loro nascita dal grembo materno al giorno del loro ritorno alla madre comune. Materia alle loro riflessioni e ansietà per il loro cuore offrono il pensiero di ciò che li attende e il giorno della fine. Da chi siede su un trono glorioso fino al misero che giace sulla terra e sulla cenere, da chi indossa porpora e corona fino a chi è ricoperto di un panno grossolano, non c'è che sdegno, invidia, spavento, agitazione, paura della morte, contese, liti. Durante il riposo nel letto, il sogno notturno turba le sue cognizioni. Per un poco, un istante, riposa. Quindi, nel sonno, come in un giorno di guardia, è sconvolto dai fantasmi del suo cuore ed è come chi è scampato ad una battaglia. Mentre sta per mettersi in salvo, si sveglia, meravigliandosi di questo timore irreale. È sorte di ogni essere vivente, dall'uomo alla bestia, ma per i peccatori 7 volte tanto. Ed ecco questa sorte, un rosario di iniquità, di miserie, morte, sangue, contese, spada, disgrazie, fame, calamità, flagelli. Questi mali sono stati creati per i malvagi. Per loro causa si ebbe anche il diluvio, e qui ritorna al testo della Genesi. Quanto è dalla terra, alla terra ritorna, quanto è dalle acque, rifluisce nel mare. E qui sentirete l'eco, vero, di quel passo di apertura di Coelet. L'uomo è come il fiume che scende al mare e poi ritorna attraverso le nubi, è come quel vento che gira e sui suoi giri sempre si rigira. Una vita piena di amarezza, piena di miseria e di tristezza. Ecco, questa lettura così aspra dell'esistere, che d'altra parte è continuamente confermata anche dalla nostra esperienza. Però, detto questo, noi avremo nell'interno di queste pagine, di questo uomo sul quale ci interrogheremo, noi ci incontreremo continuamente col suo splendore, ci incontreremo con la sua meraviglia. Se un capitolo, il terzo, è dedicato al peccato, 2 sono dedicati alla felicità e alla gioia. L'uomo è prima di tutto possibilità di splendore, è prima di tutto meraviglia. Nella tradizione coranica, nel Corano, si racconta, si descrive in maniera molto poetica qual è stato il peccato dei demoni, soprattutto del capo, del principe dei demoni, Iblis.